Ieri ho letto un opuscolo che possiedo da tanto tempo, il cui titolo è Croyance ou foi, cioè credenza o fede. Credenza o fede. Tutti i nostri cari cattolici che ci stanno attorno hanno un handicap tremendo rispetto a noi, perché non conoscono la giustificazione per fede. Non hanno accettato dalla Riforma, non hanno accettato da Lutero quello che lui gli ha detto riguardo alla parola di Dio, e noi invece lo sappiamo molto bene, che c'è una grande differenza fra la fede religiosa e la fede in Dio. Anche oggi nei canti, in quel canto dove dice grande tu sei, Signore, guardando al creato, anche lì c'è un'accentuazione della grandezza di Dio che fa pensare a un credente che loda con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, che loda veramente avendo creduto in Dio per mezzo dello Spirito Santo. Non è una credenza familiare. Anche in casa mia, nella mia famiglia, i miei fratelli dicono di essere credenti, ma la loro fede è una credenza. È una credenza, è qualcosa di mondano, è qualcosa di umano che può facilmente lasciare l'uomo com'è. Perché? Perché solo la fede in Dio uccide l'io, il nostro io, e lo fa andare sulla croce in Gesù morto per noi. Gesù è morto per noi affinché il nostro io fosse condannato a morte, inchiodato con lui sulla croce, affinché noi vivessimo per la giustizia di Dio in Cristo, passare da Adamo a Cristo. Noi abbiamo un grande privilegio, avendo la Scrittura e avendo capito cos'è la giustificazione per fede, nella quale l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo parla dal capitolo primo fino al capitolo 5, fino al versetto 11. Quindi è una cosa meravigliosa che noi conosciamo la Scrittura e abbiamo capito qual è la vera fede, perché la vera fede uccide il nostro io e fa sì che la coscienza che abbiamo, la coscienza di peccato, finalmente veda cos'è il nostro peccato. Il nostro peccato noi lo vediamo solo se abbiamo la fede in Dio, nella sua grandezza, e vediamo che tutte quelle che noi chiamiamo bugie, falsità, eccetera, cioè che non chiamiamo peccato normalmente, diventano peccati davanti alla sua grandezza, davanti al suo splendore, davanti al suo amore che abbiamo potuto vedere per la fede dello Spirito Santo. Qui c'è una sorella che adorava la Madonna. E a un certo punto io le ho detto: non serve a niente adorare la Madonna, tu devi adorare Gesù. E questa sorella ha avuto una luce dallo Spirito Santo tale, e io mi aspettavo che lo dicesse ieri, io ero una madonnara, invece non l'ha detto, ma ha detto altre cose importanti. Però noi dobbiamo capire che lo Spirito Santo ha potuto darci la fede per la quale veniamo qua, perché abbiamo visto la sua grandezza, il suo amore, la sua potenza di grazia, per sopperire a tutte le nostre miserie della nostra vita. E abbiamo visto che il mondo attorno a noi è prigioniero della menzogna di Satana. Abbiamo visto che il mondo attorno a noi non alza gli occhi al cielo. Abbiamo visto che questi poveri cattolici sono prigionieri di una fede meschina, una credenza mondana che hanno nel mondo tutti. Ma perché quando arriva lo Spirito Santo, musulmani, cinesi, che siano, si convertono a Cristo per mezzo dello Spirito Santo? Se abbiamo letto quegli opuscoli che riguardano la Chiesa perseguitata, abbiamo visto che dappertutto nel mondo dove sono arrivati i missionari, delle chiese sono state formate perché davanti alla grandezza di Dio l'idolatria, qualsiasi idolatria, qualsiasi fede, qualsiasi religione esplode nella fede reale per lo Spirito Santo. Quindi noi è importantissimo che capiamo queste cose e facciamo questa distinzione fra credenza e fede. Il titolo di questi pensieri è Credenza o fede. Infatti, se apriamo la Bibbia in Daniele, il capitolo 5, vediamo alcune cose che sono meravigliose. Un altro titolo che volevo dare a questi pensieri era L'umiliazione che fa la fede. Perché? Perché in questo capitolo il profeta Daniele dice, al versetto 22 dice: e tu, o Belsassar, questo era un uomo che si credeva un Dio, re dei re, e dice a questo uomo: e tu, o Belsassar, figliuolo di Nebucadnezar, non hai umiliato il tuo cuore quantunque tu sapessi tutto questo? Cioè, tu sapessi che tuo padre, tuo nonno, ha dovuto adorare il Dio dei Giudei. Davanti a Daniele, che gli spiegava la potenza della grandezza del sogno della statua che rappresentava tutte le nazioni che sarebbero sorte nel mondo, davanti a questa parola di Dio così potente, illuminata dallo Spirito Santo, questo uomo così potente, glorioso, si è dovuto chinare e ha adorato Dio di fronte a un profeta dell'Eterno. Perché? Perché lì c'era lo Spirito Santo, e anche il più potente di tutti i re si deve inginocchiare e deve capire la grandezza di Dio e deve lodare, deve credere che Lui è giusto e che lo ha, che ci ama. Quindi, quando noi arriviamo dalla credenza alla fede, noi abbiamo fatto un balzo enorme, e lo vediamo in tutta la Scrittura e soprattutto nella lettera ai Romani che stiamo meditando. Un'altra cosa che vorrei che notassimo in questo capitolo è la centralità per la fede della coscienza. Cioè, la fede deve essere, la coscienza deve essere illuminata dallo Spirito Santo. Prima che arrivi la parola di Dio, questa coscienza è in uno stato di confusione, come i nostri fratelli cattolici, che dopo essere andati a messa, aver preso magari la comunione, tornano fuori e raccontano una barzelletta, raccontano delle cose come tutto il mondo, come fanno anche i miei parenti, Perché? Perché non hanno il senso del sacro, non hanno il senso della sacralità di Dio, che attraverso questa parola noi diventiamo sue creature ai suoi piedi. E com'è che si attiva questa coscienza? Questa coscienza si attiva o attraverso l'umiliazione, come dice il passo che abbiamo appena letto, oppure si attiva d'ufficio quando noi saremo, dopo la morte, davanti a Dio. Perché tutti coloro che non hanno creduto qui sulla terra, quando saranno alla presenza di Dio, non potranno fare delle obiezioni, perché Lui attiverà nel loro cuore la loro coscienza e loro stessi diranno: merito di andare all'inferno, merito di essere distrutto per sempre e estraniato dalle cose celesti, perché volontariamente ho negato l'autorità di Dio. Quindi ecco l'importanza dell'umiliazione nella fede ed ecco l'importanza dello Spirito Santo che attiva questa coscienza. E lo leggiamo nel capitolo 5 di Daniele, il re Belsassar fece un gran convito a mille dei suoi grandi e bevve il vino in presenza dei mille. Belsassar, mentre stava assaporando il vino, ordinò che si recassero i vasi d'oro e d'argento che Nebucadnezar suo padre aveva portati dal Tempio di Gerusalemme, perché il re, i suoi grandi e le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Allora furono recati i vasi d'oro che erano stati portati dal Tempio della Casa di Dio che era in Gerusalemme, e il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servirono. Per che scopo? Bevvero del vino e lodarono gli dèi d'oro, d'argento, di rame, di ferro, di legno e di pietra. Usarono quei vasi consacrati per lodare gli dèi falsi, gli dèi fasulli che il cuore dell'uomo nel suo orgoglio si fa nella sua vita. Ognuno di noi avrebbe il suo idoletto se non avessimo Gesù nel nostro cuore. Ma Gesù taglia le gambe a tutti gli idoli della nostra vita e lo farà. Anche se noi abbiamo degli idoli, ci sarà un momento che Gesù ci costringerà a tagliare le gambe a questi idoli che ancora ci attanagliano. In quel momento apparvero delle dita di una mano d'uomo che si misero a scrivere di faccia al candelabro sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel mozzicone di mano soprannaturale che scriveva. Allora il re mutò di colore e i suoi pensieri lo spaventarono. Le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e i suoi ginocchi cominciarono a urtarsi l'uno con l'altro. Il re gridò forte che si facessero entrare gli incantatori, i caldei, gli astrologi. Il re prese a dire ai savi di Babilonia: chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione sarà rivestito di porpora, avrà al collo una collana d'oro e sarà terzo nel governo del regno. Allora entrarono tutti i savi del re, ma non poterono leggere lo scritto né darne l'interpretazione. Allora il re Belsassar fu preso da grande spavento, mutò di colore e i suoi grandi furono costernati. La regina, come ebbe udito le parole del re e dei suoi grandi, entrò nella sala di convito. La regina prese a dire: o re, possa tu vivere in perpetuo. i tuoi pensieri non ti spaventino e non mutare di colore. C'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito degli dei santi, e al tempo di tuo padre si trovò in lui una luce, un intelletto, una sapienza pari alla sapienza degli dei. E il re Nebucadnezar, tuo padre, il padre tuo, o re, lo stabilì capo dei magi e degli astrologi, dei caldei e degli astrologi. Perché in lui, in questo Daniele, a cui il re aveva posto nome Belsassar, fu trovato uno spirito straordinario di conoscenza, di intelletto, facoltà di interpretare in sogni e di spiegarne gli enigmi e di rispondere alle questioni difficili. Si chiami dunque Daniele e egli darà l'interpretazione. Allora vedete perché gli astrologi non riuscirono? Perché lì ci voleva l'intervento di Dio per spiegare delle parole e il significato di quelle parole che convincesse il re. Allora questo re, quando gli astrologi non poterono interpretare le parole, rimase con l'angoscia del suo cuore. Perché? Perché quando Dio, quando siamo di fronte al giudizio di Dio, ciascuno di noi dovrà calare tutta la sua dignità, tutta la sua prosopopea, tutta la sua dignità. Perché? Perché è lui il re. Se non l'abbiamo riconosciuto adesso in questa vita, noi saremo perduti. Allora queste parole parlavano alla sua coscienza di questo re e gli facevano tremare le ginocchia, così, altro che re dei re. Quello era un povero, un derelitto, un poveretto davanti alla maestà di Dio. Quando Dio ci verrà incontro, noi dovremo essere umili, pentiti e riconoscerlo già in questa vita, non quando crediamo noi, perché adesso il Signore è gentile e non ci permette e ci lascia fare. Udiamo il Vangelo dai nostri parenti, dai nostri cari, ma lo rigettiamo. Perché? Perché c'è orgoglio nel nostro cuore, c'è superbia. Allora questo re che era così superbo, di fronte alla pressione di Dio che lo stava giudicando, infatti durante la notte lui morì, questo capitolo segna la condanna di quest'uomo che non aveva tenuto conto dell'esperienza di suo padre, di suo nonno. E allora voi capite, quando il Signore si presenta, quando noi saremo davanti a Dio o quando Dio ci viene a cercare e Lui preme su di noi, la nostra coscienza non ha più le incertezze di questa vita. Noi siamo dei peccatori e basta. Siamo degli uomini che hanno rigettato l'autorità di Dio, che hanno rigettato la vita, che sono vissuti nella menzogna tutta la vita, non attribuendo a Lui l'onore che invece dobbiamo attribuirgli. Perché attraverso la fede noi acquistiamo non solo la capacità di vedere la grandezza di Dio e il suo splendore, ma di vedere il suo amore, la sua grazia, tutte le cose che Lui ci ha portato in Cristo Gesù. Da lì viene la condanna tremenda. Dal versetto 13. Allora Daniele fu introdotto alla presenza del re. E il re parlò a Daniele e gli disse: Sei tu, Daniele, uno dei giudei che il re mio padre menò in cattività da Giuda? Io ho sentito dire di te che lo spirito degli dèi è in te e che in te si trova luce, intelletto e una sapienza straordinaria. Ora, i savi e gli astrologi sono stati introdotti alla mia presenza per leggere questo scritto e per farmene conoscere l'interpretazione, ma non hanno potuto darmi l'interpretazione della cosa, né convincermi. Perché? Perché uno deve essere convinto da qualcuno più grande di lui. Però ho sentito dire di te che tu puoi dare l'interpretazione e risolvere questioni difficili. Ora, se tu puoi leggere questo scritto e farmene conoscere l'interpretazione, tu sarai rivestito di porpora, avrai una collana al collo, una collana d'oro, e sarai terzo nel regno nel governo del regno. Allora Daniele prese a dire in presenza del re: tieni i tuoi doni e dà a un altro le tue ricompense. Non di meno io leggerò lo scritto al re e gliene farò conoscere l'interpretazione. O re, l'Iddio Altissimo che ha dato a Nebucadnezar tuo padre regno, grandezza, gloria e maestà, e a motivo della grandezza che gli aveva data tutti i popoli, tutte le nazioni, le lingue temevano e tremavano alla sua presenza, egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. Pensate che potere aveva, poteva innalzare o inabissare questo re. Ma quando il suo cuore divenne altero e il suo cuore si indurò fino a diventare arrogante contro Dio, fu deposto dal suo trono reale, gli fu tolta la sua gloria, fu scacciato di fra i figliuoli degli uomini e il suo cuore fu reso simile a quello delle bestie, la sua dimora fu con gli asini selvatici e gli fu data a mangiare l'erba come i buoi, e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché dopo sette tempi non riconobbe che l'Iddio Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli vi stabilisce sopra chi vuole. E tu, o Belsassar, suo figliuolo, non hai umiliato il tuo cuore quantunque tu sapessi tutte queste cose, ma ti sei innalzato contro il Dio del cielo. Ti sono stati portati i vasi d'oro della sua casa, e tu e i tuoi grandi, le tue mogli, le tue concubine se ne sono serviti per bere e per dare lode agli dèi d'argento, d'oro, di rame, di ferro, di legno, di pietra, i quali non vedono, non odono, non hanno conoscenza di sorta, e non hai glorificato l'Iddio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale, da cui dipendono tutte le tue vie. Questo è Dio. Questo dà la giustificazione per fede. Quando uno si converte, capisce per mezzo dello spirito di fede, nell'umiliazione che ha accettato, capisce che questo Dio è straordinario, magnifico, che ama l'uomo e che cerca di salvarlo, che non lo condanna prima di aver cercato molte volte di salvarlo. Perciò è stato mandato da parte di Dio questo mozzicone di mano che ha tracciato questo scritto. Questo è lo scritto che è stato tracciato, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E questa è l'interpretazione delle parole. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno o della tua vita, e vi ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia di Dio e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso, è stato dato ai Medi e ai Persiani. Allora, per ordine di Belsassar, Daniele fu rivestito di porpora e gli fu messa in corro una collana d'oro e fu proclamato che egli sarebbe stato terzo nel regno. Ma in quella stessa notte Belsassar, re dei Caldei, fu ucciso e Dario il Medo ricevette il regno all'età di 62 anni. Quindi, perché quel re lì capì che l'interpretazione delle parole era giusta? Perché la convinzione della coscienza. Cioè, quando saremo davanti a Dio, non ci saranno tante verità, ci sarà solo una verità, quella del peccato da parte nostra, del peccato che abbiamo davanti alla sua maestà, davanti al suo splendore, davanti alla sua gloria. Per quello ci siamo convertiti, tutti noi che abbiamo proclamato di aver creduto un certo giorno, abbiamo avuto un incontro con Dio. Un incontro con Dio meraviglioso, glorioso, che rimarrà stampato per tutta la nostra vita. E quello che volevo dire è che noi abbiamo, a differenza dei cattolici, questo privilegio di conoscere queste cose, di conoscere questa dottrina che portò nella luce nel Medioevo e con Lutero illuminò tutta l'Europa e portò alla Chiesa riformata. Che cosa meravigliosa. Andiamo ora in Isaia al capitolo 30. Anzi, leggiamo dal 19, versetto 13. Il Signore ha detto, giacché questo popolo, che era il popolo di Israele prima che andasse in esilio, si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lungi da me, e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini, ecco che io continuerò a fare fra questo popolo delle meraviglie, meraviglie su meraviglie, e la saviezza dei savi perirà e l'intelligenza degli intelligenti di esso sparirà. Perché? Cosa serve solo per conoscere il Signore? L'umiliazione del cuore. C'è stato un momento nella nostra vita che il Signore ci ha afflitto con problemi economici, problemi familiari, con tutti i problemi del mondo che possono cadere su di noi. E se in quel momento il nostro cuore si è umiliato e abbiamo cercato un aiuto fuori di noi, abbiamo visto lo splendore di Dio, ecco che noi abbiamo detto, Signore, io voglio essere tuo, voglio camminare con te e voglio essere tuo. Questa è la cosa. Ma questo popolo era orgoglioso, era superbo. Allora leggiamo qual era il problema che il capitolo 30 ci fa vedere. Capitolo 30, versetto 1. Guai, dice l'Eterno, ai figliuoli ribelli. L'orgoglio porta ribellione, Quindi questi figliuoli ribelli, perché erano orgogliosi della loro sapienza, avevano un Dio straordinario che li aveva salvati dall'Egitto, ma però non avevano consacrato il cuore, non avevano fatto un atto di fede vero. Guai dice l'Eterno ai figliuoli ribelli che formano dei disegni ma senza di me, che contraggono delle alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato. Vedete da dove viene il peccato? Non possiamo mai dire di aver peccato se non ci troviamo di faccia la maestà di Dio, la maestà di Dio, il suo splendore, la sua santità. Per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone e cercar ricetto all'ombra dell'Egitto. Ma la protezione di Faraone vi tornerà a confusione e il ricetto dell'ombra dell'Egitto all'ignominia. I principi di Giuda sono già a Tsoan e i suoi ambasciatori sono già ad Anes. Ma tutti arrossiscono d'un popolo che a nulla giova, che non reca aiuto né giovamento alcuno, né che a loro onta e vergogna. Beh, insomma, comunque qui avete capito il senso. Qui dice che quando abbiamo accettato Dio, poi dobbiamo vivere secondo una regola che è quella di consultare Lui prima di prendere delle decisioni nella nostra vita. Queste decisioni può essere un matrimonio, una persona, una cosa, può essere tante cose. Però queste cose devono essere fatte nello spirito di Dio, cioè umiliandosi e chiedendo al Signore ripetutamente, perché siamo orgogliosi, la luce dello Spirito Santo. Perché altrimenti, andando per la nostra strada, saremo sempre delusi. Continueremo a peccare, fare peccato su peccato. Ed ecco che allora noi dobbiamo, dopo aver acquistato questa giustificazione per fede, noi dobbiamo camminare nell'ubbidienza allo Spirito Santo. Questa è la nostra, è il nostro compito. Leggiamo ora al versetto 15. Poiché così aveva detto il Signore, l'Eterno, il Santo di Israele, nel tornare a me e nel tenervi in riposo, starà la vostra salvezza nella calma e nella fiducia di Lui, sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Avete detto: no, noi galopperemo coi nostri cavalli e per questo galopperete, e cavalcheremo su veloci destrieri e per questo quelli che vi inseguiranno saranno veloci. Mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo, alla minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché rimaniate come un palo in vetta a un monte, come un'antenna sopra un colle. Perciò l'Eterno aspetta, onde farvi grazia, poi si leverà per aver compassione di voi. Poiché l'Eterno è un Dio di giustizia, beati tutti quelli che sperano in Lui. Che meraviglia! La scrittura è meravigliosa. Quella scrittura è meravigliosa. C'è un cammino dappertutto dove volgiamo lo sguardo, che è meraviglioso, e perché è chiaro che se noi vogliamo avere stabilità nella nostra vita e non essere in balia degli eventi come il mondo che è attorno a noi, dove il matrimonio è ormai non regge, dove ci sono sempre liti, perché se il nostro cuore non è convertito ci saranno sempre delle liti, dei problemi, delle situazioni che non vanno. Perciò dobbiamo, come dice qui, poiché così aveva detto il Signore l'Eterno, l'Iddio di Israele, nel tornare a me col cuore, cioè con la giustificazione per fede che c'è in Romani, 4 capitoli e mezzo ci sono sulla giustificazione per fede, e spiega anche da cosa la giustificazione per fede ci salva dall'ira di Dio, ci salva dallo scombussolamento che c'è nel mondo attorno a noi, e quindi ci esorta ad andare avanti nella fede e nella fede e nell'umiliazione del nostro cuore, un'umiliazione al Re che ci ha amato e ha dato la sua salvezza per noi. Deuteronomio 5. Come sono da intendere i comandamenti di Dio? La legge di Dio può essere interpretata solo alla luce della fede, non secondo il nostro criterio, non secondo un criterio personale. Noi possiamo interpretare questi comandamenti solo alla luce dello spirito di fede che è venuto ad abitare nei nostri cuori e ha reso la nostra coscienza pura davanti a Dio, e il nostro cuore si è reso umile perché Gesù ci ha dato un cuore nuovo, essendo morto per noi. Il cuore malvagio che avevamo prima continuiamo ad averlo, e lo stiamo studiando stiamo spiegando al martedì la croce di Cristo, che il nostro cuore rimane malvagio, ma c'è un cuore nuovo di Cristo che ci è stato applicato per mezzo dello Spirito, che ci permette di fare le scelte fra il bene e il male. Noi abbiamo la possibilità di capire e di scegliere. Deuteronomio 5. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta Israele le leggi e le prescrizioni che oggi ti proclamo dinanzi a voi. Imparatele e mettetele diligentemente in pratica. L'Eterno, l'Iddio nostro, fermò con noi un patto in Oreb. L'Eterno non fermò questo patto coi vostri padri, ma con noi che siamo oggi qui tutti quanti in vita. L'Eterno vi parlò faccia a faccia sul monte, di mezzo al fuoco. Io stavo allora fra voi e fra l'Eterno e voi per riferirvi la parola dell'Eterno, poiché voi avevate paura di quel fuoco e non sapevate e non saliste sul monte. Ecco, allora, voi vedete che la parola di Dio, questi comandamenti, sono stati proclamati da Dio in presenza di tutto un popolo di più di 4.000 persone, perché vedessero che Dio stesso si stava manifestando. Ma noi oggi abbiamo Gesù, abbiamo la parola di Gesù che è venuto 2.000 anni fa è venuto nel suo popolo, in Palestina, ed è morto per i nostri peccati e per i peccati di tutto il mondo. Quindi questi comandamenti sono importantissimi, ma dobbiamo interpretarli alla luce della fede, non del nostro buon senso. Allora leggiamone alcuni. Egli disse: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei nel mio cospetto. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra o nelle acque sottoterra. Non ti prostrare davanti a quelle cose e non servire loro, perché io l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sopra i figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non usare il nome dell'Eterno, dell'Iddio mio, dell'Iddio tuo, in vano, poiché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Osserva il giorno del riposo per santificarlo, come l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha comandato. Lavora 6 giorni e fai in essi tutta l'opera tua, ma il 7° giorno è il giorno di riposo consacrato all'Eterno, al tuo Dio. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle bestie, né il tuo forestiero che sta dentro le tue porte, affinché il tuo servo e la tua serva si riposino come te. Ricordati che eri schiavo nel paese d'Egitto e che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha tratto di là con mano potente e con braccio steso. Perciò l'Eterno, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Questi comandamenti, che sono 4, che riguardano che ci impongono per mezzo della fede di confrontarci con Dio, hanno un'importanza straordinaria, perché fanno risaltare uno dopo l'altro, fanno risaltare l'egoismo del nostro cuore, della nostra natura di peccato. Perché non è possibile assolutamente per noi essere fedeli a questi comandamenti, perché siamo idolatri per natura. Siamo malvagi per natura. Per natura non possiamo dire voglio fare questo e farlo riguardo a Dio, ma siamo sempre mancanti, sempre, sempre nominando il nome di Dio, lo nomineremo in vano, perché siamo malvagi di natura, la nostra carne è malvagia. Solo in Cristo noi possiamo obbedire a queste cose. Solo se abbiamo la giustificazione per grazia, cioè la fede vera, come ha messo in risalto il nostro fratello Lutero, noi possiamo vivere in Cristo in questi comandamenti. Possiamo vedere la sua maestà e dire: Signore, non... grazie che mi hai riscattato dal vano modo di vivere dei miei genitori, dei miei avi. Grazie che ho potuto vedere il tuo splendore, perché l'abbiamo visto per lo Spirito Santo. Quindi è una cosa meravigliosa. Questi comandamenti sono reali solo per mezzo della giustificazione per fede, per mezzo dello Spirito Santo. Non sono reali per noi secondo la nostra carne, perché siamo peccatori anche da credenti. Pur essendo credenti abbiamo ancora la carne di peccato. Solo quando il Signore ci toglierà da questo mondo saremo riscattati dalla, dal, peccato che c'è nella nostra carne di peccato. Ecco da dove viene la salvezza. Perché un uomo, una donna possono ubbidire i comandamenti? Se credono in Dio, se credono in questo Dio che ha liberato gli ebrei dall'Egitto per il loro peccato e che ha liberato noi per mezzo di Gesù dai nostri peccati infamanti e tremendi della nostra natura. Quindi è meraviglioso considerare queste cose, è meraviglioso pensare che la giustificazione per fede è per noi, per mezzo dello Spirito Santo. E i comandamenti che riguardano i genitori, onora tuo padre e tua madre, come l'Eterno tuo Dio ti ha comandato affinché i tuoi giorni siano prolungati e tu sia felice sulla terra che l'Eterno il tuo Dio ti dà, non l'Eterno, l'Iddio tuo ti dà, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, non bramare la casa del tuo prossimo, né il campo, né il suo servo, né la sua serva, né il tuo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Ecco, tutti questi comandamenti che riguardano il nostro rapporto col prossimo, noi non li possiamo, nessuno lo possiamo. Se avete in mente, se avete dei figli qui, questi figli sono ribelli e irrispettosi, non ubbidiscono. Perché? Ma è il diavolo che c'è nella nostra carne di peccato. Solo Gesù, quando crediamo in Gesù e quando siamo in Lui, solo quando siamo in Cristo e non nella nostra carne di peccato, possiamo cominciare ad amare i nostri genitori, a capire i sacrifici che fanno, a metterci nei loro panni, a avere rispetto per il matrimonio, di non pensare ad altre cose o ad altre donne, di essere morigerati nella vita, non rubare, non concupire. Queste cose qua vengono solo per lo Spirito Santo di fede. Ed è una cosa meravigliosa considerare che noi qui possiamo vantarci in Cristo di queste cose. Perché? Perché è questo libro è stato scritto da Dio, dai profeti, da delle persone che conoscevano l'ignominia della loro natura e che, avendo creduto in Cristo, hanno potuto essere illuminati, scrivere queste cose per noi e per tutta la nostra vita, affinché possiamo non solo essere salvati, ma essere anche santificati per andare avanti nella nostra vita, avendo sempre il Signore che ci aiuta e ci perdona in tutte le nostre mancanze, avendo la Chiesa che ci insegna, avendo la Chiesa che ci esorta, avendo la Chiesa che ci sta attorno e ci dice tutte queste cose, perché queste sono le cose di Dio che Dio ha detto affinché noi possiamo vivere una vita pura e santa in Cristo Gesù. Amen. Amen.